7. Interventi per una maggiore inclusione delle donne nella vita economica. Si prevedono interventi che favoriscono la maggiore inclusione delle donne in contesti caratterizzati da una limitata partecipazione delle stesse rispetto agli uomini e donne, con l'obiettivo di diminuire il divario particolarmente ampio nel Mezzogiorno e tra le fasce meno qualificate, ma che risulta presente anche tra le fasce qualificate e nelle posizioni di vertice. Nella convinzione che la mancanza e il costo elevato dei servizi di supporto nelle attività di cura rappresentano un ostacolo per il lavoro a tempo pieno e per l'ingresso nel mercato del lavoro per migliaia di donne, si introducono misure atte a garantire maggiori servizi e una organizzazione del lavoro tali da consentire ai genitori una migliore assistenza dei propri figli, rafforzando contestualmente la tutela della genitorialità. 7.1. Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco. Si introduce, a favore di tutti i lavoratori, per quanto il fenomeno riguardi prevalentemente le lavoratrici, la disposizione volta a contrastare la pratica delle cosiddette dimissioni in bianco, con modalità semplificate rispetto a quelle previste dalla abrogata L.188/2007, e senza oneri per il datore di lavoro e il lavoratore. Inoltre, viene rafforzato il regime della convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri. In particolare, la prima sezione della norma estende la convalida anche all'ipotesi della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che precedentemente veniva utilizzata per aggirare la disciplina delle dimissioni. Si estende da 1 a 3 anni di vita del bambino, con corrispondenti adeguamenti per l'ipotesi di adozione o affidamento, anche internazionale, il periodo entro il quale le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro per poter acquisire efficacia. Rimane inalterato, invece, il periodo coperto dal divieto di licenziamento, nonché il periodo, che è sempre di un anno dalla nascita del bambino, previsto dall'art. 55,1 del DLGS, 26 marzo 2001, 151, entro il quale le dimissioni, se rese dalla lavoratrice o dal lavoratore che fruisca del congedo di paternità, danno luogo alla spettanza delle indennità previste per il caso di licenziamento, cioè in pratica all'indennità sostitutiva del preavviso, come se si tratti di dimissioni rese per giusta causa. La seconda parte della disposizione comporta, ai fini dell'efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale, che la volontà risolutoria venga espressa attraverso modalità comunque volte ad accertare l'autentica genuinità e contestualità della manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro. Ciò avverrà tramite modalità alternative tra loro. Una prima modalità contempla che le parti possano rivolgersi al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro per la convalida. Una seconda modalità è la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che il datore è già tenuto ad inviare al centro per l'impiego ai sensi dell'art. 21 della legge 264/1949, con la precisazione che effettuandosi tale comunicazione in forma telematica, lo scarico della ricevuta di trasmissione non comporta tempi di ulteriore attesa. La nuova procedura, che si estrinseca in fasi ben determinate, tutela sia la posizione del lavoratore sia quella del datore di lavoro. Infatti, la norma, nel dare contezza degli effetti derivanti da ciascun comportamento che il prestatore di lavoro pone in essere, da un lato tutela la libertà della lavoratrice fratto lavoratore, in quanto prova l'autentica volontà degli stessi di dimettersi o di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, dall'altro tutela l'affidamento del datore di lavoro conseguente ai comportamenti del lavoratore. Altre modalità, sempre funzionali alla semplificazione, potranno essere individuate con decreto ministeriale anche in funzione dell'evoluzione dei mezzi tecnologici e informatici. In ogni caso è prevista una sanzione amministrativa qualora risulti l'abuso del foglio firmato in bianco, fermo restando l'eventuale applicazione della sanzione penale, ove possano riscontrare gli estremi di reato. Qualora emerga evidenza di dimissioni in bianco, le dimissioni sono da considerarsi licenziamento discriminatorio con tutte le conseguenze che questo comporta. 7.2 Conciliazione e disciplina del congedo di paternità obbligatorio. Per favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, si sono previste alcune modifiche al TU sulla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio, in linea con quanto previsto in altri paesi e con la direttiva 2010/18/EU. In particolare, il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto al padre lavoratore entro 5 mesi dalla nascita del figlio e per un periodo pari a 3 giorni continuativi. Agli oneri derivanti da tali interventi si provvederà con l'utilizzo parziale delle risorse di cui fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne, 27, art. 24, l. 214/11. 7.3. Misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro. Al fine di promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro, si intende disporre l'introduzione di voucher per la prestazione di servizi di babysitting. Le neomamme avranno diritto di chiedere la corresponsione di detti voucher dalla fine della maternità obbligatoria per gli 11 mesi successivi, in alternativa all'utilizzo del periodo di congedo facoltativo per maternità. Il voucher è erogato dall'INPS. Tale cifra sarà modulata in base ai parametri ISEE della famiglia. Le risorse a sostegno di questo intervento saranno reperite nell'ambito del già citato fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne. 8. Efficace attuazione del diritto al lavoro dei disabili. Al fine di favorire maggiormente l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro di categorie svantaggiate quali i disabili, sono previsti interventi che incidono sulla vigente normativa L68/99, estendendone il campo di applicazione. In particolare, si intende includere nel numero di lavoratori utilizzato quale base per il calcolo della quota di riserva per l'assunzione dei disabili tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, con l'esclusione di alcune tipologie, i disabili già in forza, i dirigenti, i soci delle cooperative, i contratti di reinserimento, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero, i lavoratori interinali occupati presso l'impresa utilizzatrice, i lavoratori socialmente utili assunti, i lavoratori a domicilio, lavoratori che aderiscono al programma di emersione. È inoltre necessario contrastare l'abuso dell'istituto degli esoneri, totale o parziale, che nella normativa vigente permette ad alcuni datori di lavoro che operano in particolari settori, per le speciali condizioni della loro attività e per determinate mansioni, l'esclusione dall'obbligo di assunzione di persone con disabilità. Conseguentemente, il rispetto della previsione di un numero garantito di posti di lavoro per disabili, di cui all'art. 3 della legge 68/99, richiede maggiori e più incisivi controlli da parte dell'Ispettorato del Ministero del Lavoro, finalizzati a verificare la correttezza dei prospetti informativi delle quote di riserva cui sono tenute le aziende pubbliche e private. 9. Interventi volti al contrasto del lavoro irregolare degli immigrati. Per evitare che la crisi economica determini l'irregolarità dei lavoratori stranieri che abbiano perso il posto di lavoro, occorre adottare misure che ne facilitino il reinserimento nel mercato, favorendo l'offerta che provenga dal bacino di immigrati già all'interno del paese piuttosto che ricorrendo a nuovi flussi dall'estero. Pertanto, la perdita del posto di lavoro non può comportare la revoca del permesso di soggiorno del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari, ma occorre prolungare il periodo in cui il lavoratore può essere iscritto nelle liste di collocamento, estendendolo anche a tutto il periodo in cui sia ammesso a una prestazione per disoccupazione. In tal senso si intende intervenire nel concerto con il Ministero dell'Interno. 10. Politiche attive e servizi per l'impiego. 10.1. Obiettivi. Una ulteriore area di intervento riguarda le politiche attive e i servizi per l'impiego. In questa area, che prevede un forte concerto tra Stato e Regioni, ci si propone di rinnovare le politiche attive adattandole alle mutate condizioni del contesto economico e assegnando loro il ruolo effettivo di accrescimento dell'occupabilità dei soggetti e del tasso di occupazione del sistema mediante attivazione del soggetto che cerca lavoro in quanto mai occupato, espulso o soprattutto beneficiario di ammortizzatori sociali al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione. Qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro. Formazione nel continuo dei lavoratori. Riqualificazione di coloro che sono espulsi per un loro efficace e tempestivo ricollocamento. Collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro occupabilità. Occorre altresì creare, attraverso le politiche attive, canali di convergenza tra l'offerta di lavoro nuova o connessa a perdita del posto di lavoro e la domanda, valutazione dei fabbisogni delle imprese e coerenza dei percorsi formativi dei lavoratori e delle professionalità disponibili, in un'ottica di facilitazione del punto di incontro tra chi offre lavoro e chi lo domanda. Gli interventi di attivazione devono sottendere un patto di mutua responsabilità fratto obbligazione tra enti che offrono servizi per il lavoro, lavoratori, datori di lavoro. La presenza di un regime di sussidi di disoccupazione rafforza la necessità di tener conto di una finalità particolare dell'intervento pubblico. Al generico aiuto ai soggetti deboli ed a rischio di emarginazione si aggiunge infatti l'esigenza di contrastare abusi e disincentivi connessi con l'operare dei sussidi. Questa esigenza implica che in molti casi non ci si limiterà a mettere a disposizione servizi che altrimenti la logica di mercato potrebbe non fornire o non fornire a tutti a condizioni adeguate, ma si arriverà a voler imporre determinati interventi concreti in una logica tutoria e di prevenzione rispetto a possibili abusi e derive di emarginazione. 10.2. Principi generali. Ferme restando le competenze concorrenti, occorre concretizzare un accordo puntuale per target, finalità e tempi e nel rispetto dei ruoli tra Stato, Regioni, parti sociali in ordine a meccanismi anche di riforma istituzionale che permettano una gestione sinergica delle politiche di attivazione, formazione e di sostegno del reddito sulla base di una comune identificazione delle platee di beneficiari. I punti essenziali di questo accordo sono inseriti nel testo di riforma, suggellati da una loro condivisione da parte del governo e delle regioni, e rinvieranno alle sedi istruite dalla Conferenza Stato-Regioni. 10.3. Il ruolo dei servizi per l'impiego e delle strutture che li offrono. Un intervento fondamentale in questo quadro riguarda il rinnovamento del ruolo dei servizi per l'impiego e la riorganizzazione delle strutture che li offrono. Occorre definire una governance del sistema attraverso, in primis, standard nazionali di riferimento. Per i centri per l'impiego è necessario individuare livelli essenziali di servizio omogenei. I centri possono erogare direttamente o esternalizzare ad agenzie private i servizi in parola. Vanno definite premialità e sanzioni per incentivare l'efficienza dei servizi per il lavoro e per spingere a comportamenti virtuosi sia i soggetti che erogano i servizi, sia le persone fratto lavoratori che beneficiano dei servizi e dei sussidi. Occorre prevedere un accordo fra Stato e Regioni con la condivisione delle parti sociali per la piena realizzazione di una dorsale informativa unica e l'utilizzo dei flussi congiunti per testa provenienti non solo dalla banca dati percettori, ma soprattutto dai sistemi informativi lavoro delle Regioni. Il sistema informativo unico, caratterizzato da codifiche uniformi e da standard statistici condivisi, è condizione essenziale per il corretto ed efficace utilizzo dei flussi e, di conseguenza, per realizzare la convergenza tra politiche passive e attive. Un primo passo deve consistere nell'accelerazione del processo di informatizzazione dei servizi per il lavoro, rilascio delle certificazioni, istituzione del fascicolo personale web. Per rafforzare la governance del sistema e garantirne la effettività ed efficacia dei servizi, si intendono approfondire alcune ipotesi di intervento emerse in sede di confronto con le regioni. In particolare, si tratterà di valutare la creazione di una sede unica localmente insediata per accedere a politiche passive e attive, accordo INPS e enti coinvolti nella gestione dei servizi per l'impiego. Da questo punto di vista, l'attuale quadro istituzionale prevede che le politiche attive siano assegnate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, rientrano nella nozione di tutela e sicurezza del lavoro, mentre quelle passive, rientrando nella nozione di previdenza sociale, sono di competenza esclusiva dello Stato. Lo Stato e le Regioni concordano sulla opportunità di attivare un percorso che, sulla base degli obiettivi e dei principi generali enunciati, consenta di pervenire alla stipula di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 30 giugno 2012, che identifichi le linee di indirizzo della riforma e gli eventuali riassetti di enti ed organismi ritenuti necessari, ivi inclusa la proposta del governo di creare una agenzia unica nazionale per la gestione in forma integrata delle politiche attive e dell'ASPI partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e caratterizzata da forte autonomia territoriale. 10.4. Interventi per l'apprendimento permanente. Nell'ambito della riforma, in modo condiviso con il competente Ministero, MIUR, saranno previste norme generali sull'apprendimento permanente, intese a definire il diritto di ogni persona all'apprendimento permanente e collegarlo, in modo sistemico, alle strategie per la crescita economica, accesso al lavoro dei giovani, riforma del welfare, invecchiamento attivo, esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. A tal fine, in particolare, saranno individuate linee guida per la costruzione, in modo condiviso con le regioni e nel confronto con le parti sociali, di sistemi integrati territoriali, caratterizzati da flessibilità organizzativa e di funzionamento, prossimità ai destinatari, capacità di riconoscere e certificare le competenze acquisite dalle persone